Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia come ogni settimana una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e jazz e blues e folk e pop. La musica cantata in carcere è la musica che canta il carcere più lontano, ma anche quello più vicino. Il carcere più moderno e quello più antico, il carcere più vuoto, ma anche quello più affollato. Abbiamo incontrato tante prigioni diverse, da una parte e dall'altra del mondo, nelle nostre puntate di Jailhouse Rock. La storia di oggi comincia in un vicino e antico carcere affollatissimo.
Il carcere romano di Regina Coeli è un carcere simbolo delle galere italiane. Vi sono reclusi quasi il doppio dei detenuti rispetto a quelli che potrebbe contenere. Basta stringersi un po', come purtroppo spesso capita nelle carceri d'Italia.
A Regina Coeli ci sono tante persone.
Il carcere è stato costruito negli anni 80 dell'Ottocento, è stato aperto nel 1890. Prima vi sorgeva un monastero del Seicento, ospitava le Carmelitane Scalze. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando fu trasformato strutturalmente per diventare un carcere, prese la forma tipica panottica.
A Regina Coeli c'è una rotonda.
Sì, una rotonda dalla quale si dipartono i bracci detentivi. È proprio come una rotonda di snodo fra le strade. Alla prima rotonda c'è molta vita, sono accadute tante cose. Alla prima rotonda è andato il Papa, si sono fatti spettacoli teatrali, si sono ricevuti parlamentari. Più avanti, se si prosegue, si incontra un'altra rotonda dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
Tante, tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura, tante cose che hanno fatto la storia.
Tante cose ci sono a Regina Coeli. Ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni di forme. In quel carcere c'è uno scalino, e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
L'hai detto in napoletano.
Ma hai voluto fare una trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato quello scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.
Via Cininetta mia, si morì ammazzato. E chi la zona quando che sa da fare che te mincio ora fieri di guazze e fiore fiore di guazza.
Regina Celi, c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Qui canta con Luisa De Santis, una sua grande amica di sempre, in duo con la quale da sempre era andata alla riscoperta delle tradizioni musicali romane. Grandissima interprete della canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra. Si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore, sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste. Gabriella Ferri ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria, andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston. È stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri. Qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà. Ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.
Giovanottino della Malavita, non lo cantate più, gira la rota, perché il governo c'era proibita. Gira e gira e fa la rota, la rota degli pompieri, alla Bozzaroli hai da fuoco. Regina Celi, il primo amore mio era un lombetto, il secondo era ladro e con gatto, il terzo stangalera e in cielo metto. Che te voglio e non lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato. con la testa voltata e Peppa Nico. Hai da fuoco per palazzaccio.
Giovanottino della Malavita, ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di J-Louse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
Regina Celi sta a Roma come Sollicciano, sta a Firenze, è il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica, e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto, che è anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di J-Louse Rock Carmelo Cantone.
Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di J-Louse Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro, su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare, creando delle sezioni molto piccole, con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto che non erano dritti, quindi non consentivano, anche per la sicurezza, una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti, non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento dell'istituto, quindi una posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
Senti Carmelo, ma quante Sollicciane esistono e sono esistite secondo te e secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso del dettato costituzionale, non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore, altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Luciardone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. E in quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. Ora, è strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme, la parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici, come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo, purtroppo, questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità, forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato soprattutto mi pare di capire in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio della Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del provveditorato della Toscana dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
Carmelo, tu sei stato a lungo e sarai sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa 16ª stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo per chiudere una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Carmelo è stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della 16ª stagione radiofonica di Jailhouse Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva, ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le Carmelitane Scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il museo criminologico, suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta Le mantellate.
Le mantellate sa delle suore, ma Roma sa soltanto celle scure. Una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta trenta ste mura. Ma che parla da fa, ma che parla da fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata del convento vecchio. Un sacco di vai al posto. mezza bagnotte l'acqua, 30 arzecchio. Le mantellate sa delle suore, ma Roma sa soltanto gelle scure. Una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non ci sta 30 ste mura. Ma che parla da fare? Ma che parla da fare? Qui dentro c'è sta solo infamità. Nell'amore di fede ci hanno detto domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto, 100 anni che sei chiuso sto burrittone. Le mantellate so delle suore, ma Roma so soltanto celle scure. Una campana suona a tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta 30 ste mura. Ma che parla da fa? Ma che parla da fa? Qui dentro c'è sta solo infamità.
Le mantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di J-Laus Rock, che adesso come sempre entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Se 3 metri vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto 2 settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il ministro della giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva se nelle celle quello spazio minimo debba essere considerato lo spazio effettivo per ogni persona e quindi nel calcolo andrebbero sottratti i metri occupati dai letti e dagli armadietti. Il ministro non ha risposto direttamente, sarà stato molto occupato. Per il governo ha preso la parola il sottosegretario Balboni, che ha risposto parlando d'altro, spiegando per l'ennesima volta che il governo vuole costruire nuove carceri, che anche nelle prigioni romane si stanno facendo tante cose, eccetera, eccetera. Sul rispetto dei 3 metri a detenuto, come è sancito da un obbligo deciso dalla Cassazione, il sottosegretario ha detto che il governo controlla la situazione, leggendo con attenzione i dati che forniscono gli istituti carcerari. Tutto qui, ha risposto parlando d'altro, come nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così, anche quest'estate, Simone, in una cella del G11, per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici, dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così, Gabriele del G12, per sistemare le sue carte giudiziarie, dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare. E così, tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o due o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle due aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine, dicendogli di smettere di pulire perché non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
Cari amici, buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì. Sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che ho imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose. E si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando si scherza, quando si guarda un film insieme o ci si confronta, si parla, si condivide, non esistono le sbarre, comunque è un contatto umano e questo c'è al di là del tempo, dello spazio, del luogo.
Amicizia in carcere, non so, io ho un'idea un po' mia dell'amicizia. L'amicizia è una cosa tanto grande e devo dire ne ho trovata poca, perché l'amicizia deve essere pulita, sincera da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente hanno la necessità, abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti. E questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio, per quanto mi riguarda, si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano. E questo secondo me questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono, e allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri. Come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate. Lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo Rosamunda di Gabriella Ferri, anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
Ciao.
Alla tastiera Ciro.
Ciao.
Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
Ciao.
Special guest Luca, come sempre, saluta Luca. Ciao Susanna, ciao Patrizio, grazie a tutti, ciao.
Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, se mi guardi tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie fuori inciampar, più non mi trovo a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioire. Rosamunda, tu mi fai stordire, sotto le stelle a cuore, è tanto bello il nostro amore.
Rosamunda, sei la vita per me, Rosamunda, tutto il mio cuore è per te, nei tuoi baci c'è tanta felicità, più ti guardo e più mi piaci, Rosamunda, Rosamunda.
Rosamunda a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock, che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.
Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare le paure della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde. Nel carcere dove ero rinchiuso allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra, questa è Grazie alla vita.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, griglie e canarini, turbini, martelli e dilunghi, pianti di cani, la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto, il battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Grazie alla vita ancora con Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di J-Laus Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta che oggi vive questi regimi chiusi. Molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione.
La questione di Solluciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Solliciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione ovviamente anche del loro stato di salute psichica ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in Parlamento una propria inchiesta sul Taser, partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita. Era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa, e in realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola, e le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici. Il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti? Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo però, a tutte le amministrazioni progressiste, non date il Taser ai vostri, alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.
Stato carcerato e per un capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la corte e me vio de biccio. Sta fermo e fermo là, fermo gravaccio, e mo sto dentro come devo amare, e mo sto dentro come devo amare, e mo sto dentro come devo amare.
misero alle piedi e in grosso e in piccio. 150 libri e de feraccio. Mamma, ne torno a colle castagnole e me vor torno alle carceri nuove. E mo sto dentro come devo suo amare. 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 E mo sto dentro come devo suo amare.
Canto de Malavita, e finisce qui questa penultima puntata della stagione radiofonica, la 16ª di J-Laus Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come troppe volte purtroppo abbiamo mostrato, a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva di J-Laus Rock la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Connell.
Walking party in a county jail. Prison hours and they began to wail.